siamo riusciti a partire, c'è stato un misterioso, inspiegabile cortocircuito. Adesso ci siamo. Siamo partiti, Paolo è andato a vedere che è successo al computer di là perché dava uno strano segnale come d'allarme, ma col computer ci dialoga lei, io col computer non capisco nulla, e andiamo avanti nella lettura di questo straordinario libro che parla di questo ancora più straordinario museo sotto all'Himalaya. Infatti poco prima stavamo dicendo, Paola si ricollegava a sé, quanto viene detto a proposito di questi musei sotterranei sotto l'Himalaya, se potesse esserci una cosa del genere sotto la Sfinge. Boh, chi lo sa, può anche darsi. Già la Sfinge è un enorme, la Sfinge e le piramidi sono già degli enormi misteri di loro. Vi sono anche raffigurate, torno a leggere il libro di Leadbeater, delle forme animali e vegetali, di cui un piccolo numero ci è noto perché lo vediamo allo stato fossile, anche se per la maggior parte queste forme animali siano totalmente ignote alla nostra scienza moderna. Per servire di studio agli allievi si vedono anche dei modelli in rilievo di alcune grandi città antichissime e ormai dimenticate. Quindi chi ha messo insieme questo museo ha una conoscenza che era gran parte della scienza attuale negata, una conoscenza su quelle che sono state le razze antiche, le antiche città, le migrazioni dei popoli, le religioni, una conoscenza che veramente noi non abbiamo, per cui chi ha messo insieme questo museo, chi continua a metterlo insieme, ha una conoscenza che si tramanda da molti milioni d'anni. Continuiamo la lettura. Tutte le statue ed i modelli sono dipinti a colori vividi, così da riprodurre esattamente gli originali, e possiamo osservare che la collezione fu fatta appunto con l'intenzione di fornire ai posteri una rappresentazione degli stadi esatti attraverso cui l'evoluzione o la civiltà dell'epoca in questione sono passate, in modo che invece di soli frammenti incompleti, così come spesso ci sono rappresentati dai nostri musei, abbiamo qui per tutti i casi una serie di rappresentazioni a scopo educativo. Vabbè, sono d'accordo su questo, però sono riservate soltanto per quei pochissimi che possono accedere. Gli allievi di cui parla questo libro non sono certo gli allievi che frequentano le università, ma sono gli allievi stessi dei maestri, sono quegli allievi che a loro volta dovranno poi fare da istruttori ad altri allievi e gli altri allievi così via, perché è tutta una cascata. I maestri hanno i loro allievi, gli allievi dei maestri portano avanti degli altri allievi, questi degli altri ancora, si passa di maestro in maestro, di allievo in allievo, fino a quando abbiatene pure la certezza, dietro alle nostre semplici spalle ci sono degli allievi più avanti di noi, pronti a istruirci. E così come del resto anche noi, una volta che siamo istruiti a sufficienza, siamo pronti a istruire degli altri. È tutta una catena di questo genere. Però attraverso tutta questa catena, che il maestro più avanzato istruisce l'allievo e l'allievo in cascata istruisce l'allievo sempre più in basso, accade che comunque i maestri più elevati, i maestri dell'Himalaya, attraverso questa catena hanno comunque la conoscenza anche del più piccolo, anche dell'ultimo arrivato degli allievi, anche di tutti noi. Non significa che entreranno in contatto diretto con noi, sanno della nostra esistenza e del nostro lavoro, ma gli scambi avvengono attraverso questa infinita catena gerarchica di insegnanti.
Insomma, non siamo abbandonati a noi stessi.
Mai, mai, no, mai. Chi è più avanti tende la mano a quello che viene immediatamente dopo e così via. E in questa immensa catena da qualche parte c'è posto per noi, Paola. Qualcuno tende la mano a noi da più in alto verso noi che siamo più in basso, e noi siamo pronti a tendere la mano a un altro, a dargli tutto quanto abbiamo appreso, e quell'altro che ha appreso da noi lo riversa a un altro, e così via. È così che si dà la scalata al sentiero della conoscenza e soprattutto al sentiero dei maestri, perché il destino finale verso cui tutti quanti noi siamo incamminati è proprio quello di percorrere tutte le tappe di questo cammino. Adesso noi siamo tesi a dare una mano a quelli che sono uno scalino più in basso. E mentre noi diamo una mano a quelli più in basso, qualcuno che è uno scalino più in alto rispetto a noi ci sta dando una mano e ci sta trascinando uno scalino più in alto. Automaticamente noi che dallo scalino numero 3 siamo saliti allo scalino numero 4, più in alto, automaticamente noi siamo in grado di trascinare quelli che erano sul 2, lo trasciniamo sul 3, dove eravamo prima noi, e così via. E più siamo pronti, abbiamo superato la prova, abbiamo dato segno di apprendere, di capire, di essere pronti.
Niente, ma è tutto ok.
Va tutto bene?
Sì, sì, sì.
Ah, gli strumenti funzionano, ma adesso manca la luce, va bene.
Hanno solo spento
il adesso mancano le luci, non importa, possiamo parlarci anche al buio. Ah, hanno spento l'interruttore da fuori, non c'è un altro blackout. Beh, è una serata strana questa. E beh, non avevo mai deciso di parlare in un modo così esplicito e così diretto dei maestri. Forse ho esagerato da qualche parte, ma... Ah, è tornata la luce, va bene. Tornata la luce va molto meglio. Io avrei parlato anche al buio, Paola, però così si sta meglio. Dicevo, non ho mai parlato dei maestri in un modo così aperto, e tutti questi segnali mi preoccupano un pochino.
Non so cosa pensare, no, ma insomma.
Io vado avanti imperterrita. Ma in effetti i maestri dicono, è inutile che parlate di noi, perché chi non è pronto a recepire questo messaggio non lo capisce.
Ma io spero che ci sia sempre qualcuno pronto.
C'è sempre qualcuno, c'è sempre, ed è importantissimo, fondamentale. Così sia, e aiutateci a fare la nostra parte. Noi la nostra parte la stiamo facendo, e sicuramente noi stiamo facendo il lavoro di tirare su quante più persone possibili su questo stesso scalino, e automaticamente proseguiamo tutti verso questo cammino che prima o poi ci porterà a vedere quel museo dell'Himalaya riservato agli allievi dei maestri. Chissà quante vite ci occorreranno. Oppure, cosa molto più frequente, può accadere che molti di noi e di voi che siete all'ascolto a questo museo lo hanno visto in astrale durante il sonno.
Mentre si fanno sogni strani.
Quando si fanno sogni strani, che si sogna di aver fatto una gita tutti insieme a visitare una città sconosciuta, un'archeologia che ci rivela delle forme sconosciute. Ma quante volte avete fatto un sogno di questo tipo?
Sì, ma in effetti io stessa ricordo di un sogno che ho fatto dove vedevo come un museo dove c'erano delle cose che non esistono in realtà. E io nel sogno pensavo, me lo devo ricordare, ma che? Quando mi sono svegliata non ho ricordato più nulla, ho avuto però quella sensazione di aver visto qualche cosa di diverso, sconosciuto.
Io ricordo tanti anni fa questa sensazione, mentre gliene parlavo ad Aldo, avevo di nuovo quella strana sensazione di capogiro. Mm-hmm. Me l'ho raccontato anche a te questo sogno. Avevo sognato che entravo in un basso fabbricato come fosse uno stabilimento abbandonato, e lì c'erano degli scaffali lunghissimi, e su questi scaffali erano posati oggetti di culto di tutti i tempi, di tutte le tradizioni, di tutte le culture, e qualcuno mi rifaceva vedere e si preoccupava di rendersi conto che io li avessi visti bene. Però guarda, lo ricordo come se l'avessi visto soltanto ieri, però io mi rivedo che lo racconto ad Aldo mentre andiamo in macchina, ed erano molti anni fa, potrebbe essere stato il 92 che io ho fatto questo sogno. E però tutti gli oggetti che erano lì presenti, gli oggetti di culto che avevano occhi, questi occhi erano bendati, erano coperti con una specie di mascherina di cartone perché io non li vedessi. Ma non perché non dovevo vedere gli occhi, ma per evitare che io fossi colpita, ferita, danneggiata, contaminata, influenzata dallo sguardo. Perché in tutti quegli oggetti di culto, chi li aveva costruiti intenzionalmente aveva messo qualcosa nel loro sguardo. E per darmi la possibilità di guardarli senza essere coinvolta da questo sguardo, da questo sortilegio, da questo fascinum, ecco, i romani proprio lo chiamavano fascinum, lo sguardo, la fascinazione dello sguardo. Se tu guardi una persona in un certo modo, la affascini, la attrai a te, e quindi probabilmente questi oggetti che io stavo vedendo contenevano un chissà quale potere di fascinazione proprio nello sguardo, e per evitare che io potessi essere danneggiata da questo potere di fascinazione, tutti quanti avevano un listino di cartone, questi oggetti sugli occhi. Ricordo che l'unico che non aveva questa mascherina di cartone era un pesce, uno strano pesce di terracotta grande, piatto, e ricordo che questo pesce mi guardava, io guardavo l'unico occhio di questo pesce, ma mentre lo guardavo io ricordo che aveva un potere ipnotico che mi attraeva verso di sé. Ma mi ricordo che quando raccontavo ad Aldo questa cosa, il giorno dopo eravamo in macchina sotto alla radio, aveva appena posteggiato, dovevamo andare su alla radio molti anni fa in un'altra radio, ma ancora adesso mentre te ne parlo io risento quella strana vertigine causata da quell'occhio che mi guardava, l'unico occhio che non era stato coperto.
E ricordo il più innocuo,
sì, l'occhio di un pesce, il più innocuo, mm-hmm. veramente, e io ricordo questa sorta di magazzino enorme, lunghissimo, con dei corridoi lucidissimi. E poi io ho cercato di fare la furba, probabilmente anche lì, facendo finta di andare a cercare, ma sapete come sono i sogni, no? Nel sogno cercavo un posto dove andare a far la pipì, e allora, facendo finta di cercare quel posto, io ero uscita dallo spazio che mi era stato indicato e tentavo di aprire delle altre porte. È arrivato qualcuno, una persona molto alta, snella, con una specie di cappotto lungo fino ai piedi, senza dirmi una parola, ma mi ha fatta indietreggiare. Io cercavo di dirgli, ma io devo andare lì a far la pipì, con un dito mi faceva segno di andare indietro, 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 e mi ha rimandata indietro e non ricordo più nulla. Quindi io ho cercato anche di bluffare nel sogno, guarda tempo che razza scaduto. Di carognona, tempo scaduto, vai via, non ce la conti tu con queste storie, sul piano astrale non si fa la pipì, sono solo storie, o comunque era il cervello, la mente conscia che ti gira in questo modo, o qualcosa che non devo ricordare, o qualcosa che non dovevo vedere, o qualcosa di cui non devo conservare ricordo.
Poi effettivamente bisognerebbe fare attenzione ai sogni, perché tante indicazioni arrivano proprio.
Ma ci sono sogni di molti,
sì,
di
certo,
molti generi,
certo.
Questo che di diversi anni fa io lo ricordo come se fosse oggi. E io ricordo quando poi, qualche anno dopo, siamo stati a Roma e siamo stati nel laboratorio di Lorenzo Ostuni. Lorenzo Ostuni è una persona straordinaria, eh? Lorenzo Ostuni ha a Roma un posto sotterraneo, vedi caso, in via degli Scipioni, mi sembra che sia. Sì, credo che sia via degli Scipioni, proprio vicino a dove ha il negozio Dario Argento. Infatti Clay mi ha accompagnato tutto felice, mi fa: tu lasciami qui da Dario Argento in via dei Gracchi, e via degli Scipioni è lì dietro, e così abbiamo mollato Clay da Dario Argento e noi siamo andati da Lorenzo Ostuni. Si scendono 3-4 scalini ed è immenso, è un seminterrato immenso, grande quasi quanto un isolato. E lì a me si è arrestato il cuore per un attimo, perché io ho visto quasi quello che ho visto lì. Tutti questi saloni con gli archi a volta, perché sostengono le case sotto, no? Un seminterrato. Hai presente quel tipo vicino a casa nostra che fa il rigattiere, che ha uno spazio gigantesco così? Ecco, una cosa di questo genere, gigantesco, con salette, salettine. E lì c'erano scaffali con migliaia, migliaia, migliaia di oggetti provenienti da tutte le culture, tutte le tradizioni, tutte le civiltà. Io sono rimasta sbalordita da quello che ho visto. Locali dell'Himalaya, questi musei dell'Himalaya. Ma io penso che molti di noi ci siano arrivati senza saperlo a visitarli. Perché quando fai un determinato percorso, quando fai un percorso spirituale si è istruiti, si viene istruiti. In parte si è istruiti dalle persone che incrociamo, che incontriamo, che contattiamo, da libri, anche da film, perché anche i film non pensate che siano fatti, che chi prepara un film cresca sugli alberi così bello, frescone. Nei film vengono messi dei messaggi incredibili, dei messaggi autentici. Parte del nostro, della nostra educazione, della nostra preparazione avviene così, ma gran parte avviene sul piano astrale, avviene nel sonno.